Galati, capitolo 5. Prima vogliamo pregare. Signore, vogliamo presentarci a Te in questo momento, Signore. Parlaci di che cosa vuol dire camminare per lo Spirito, Signore. Parlaci, Signore, riguardo che cosa vuol dire portare frutto alla Tua gloria, Signore. Signore, veramente vogliamo essere tutti strumenti che portano lode e gloria a Te. Trasformaci, Signore. Cambia la nostra vita, Signore. E lo chiediamo nel prezioso nome di Gesù Cristo. Amen. Ok. Allora, in Galati capitolo 5, versetto 16, in tutto questo libro Paolo ha spiegato teologicamente che cos'è la grazia, che cos'è la legge, un nuovo patto. In capitolo 5 e 6 abbiamo la parte pratica, come viene attuato questo nuovo patto nella nostra vita. E in versetto 16 Paolo dichiara: ora io dico, camminate secondo lo Spirito e non adempierete i desideri della carne. La carne infatti ha desideri contrari allo Spirito, e lo Spirito ha desideri contrari alla carne. E queste cose sono opposte l'una all'altra, così che voi non fate quel che vorreste. Ma se siete condotti dallo Spirito, voi non siete sotto la legge. Quindi qual è il segreto della vera santità? Qual è il segreto di vivere una vita che è piacevole a Dio? Camminare nello Spirito. Non è camminare per legge e regole, è camminare ogni giorno guidato dallo Spirito Santo. E come ho detto già tante volte, nelle misure in cui noi siamo resi al Signore, noi vivremo questo camminare per lo Spirito. Come anche il canto semplice che il fratello ha fatto, no? Tante volte noi non vogliamo camminare nel binario che il Signore ci ha messo davanti, no? E andiamo fuori e poi, come ha ben detto, ci troviamo impanati nel peccato. Cosa ho detto? Impantanati. Anche impanati nella frittella del diavolo. Nella padella. Esatto. Ok. Quindi per un cristiano qual è la nostra regola? Abbiamo visto già che la legge di Cristo che cos'è? Qualcuno sa? La legge di Cristo? Amare. L'amore, no? L'amore è l'adempimento della legge. Se noi camminiamo per lo Spirito, se noi camminiamo e lasciamo che lo Spirito Santo ci guida ogni giorno, non cadremo nel peccato, non cadremo nell'errore. Questa guerra, versetto 17, la carne infatti ha desideri contrari lo Spirito ha desideri contrari la carne, e queste cose sono opposte l'uno all'altro. Questa famosa guerra di cui ha parlato Paolo in Romani 6 e 7, no? Lui diceva: le cose che io vorrei fare, quelle non lo faccio, e quello che io non voglio fare, quello faccio. Chi mi libererà da questo corpo di morte? Lui fa questa domanda. Voi avete fatto mai queste domande quando cadete in peccato o qualche errore? Pronto? E anche noi, chi mi libererà? Io ho fatto tante volte queste domande: chi mi libererà da questo corpo di morte? E poi Paolo finisce di: sei ringraziato Dio per Gesù Cristo. Solo Gesù, vivendo la sua vita in noi, veramente possiamo camminare per lo Spirito. La legge cerca di profumare, di mettere un bel vestito sulla nostra carne, no? Perché la legge, abbiamo già parlato, la legge era scritta su pietre, era una cosa esterna, fuori dall'uomo, ma non c'era un potere interiore per trasformarlo. La legge dice: tu devi fare così, 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 ma non ha nessun potere di cambiare l'atteggiamento o anche il cuore dell'uomo. E quindi la legge, se noi cerchiamo di vivere nel legalismo o secondo legge e regole, è solo tipo profumare la nostra carne puzzolente, no? Mettere un bel vestito su un maiale, ma è sempre un maiale. E l'unica soluzione è la morte del vecchio uomo. Tutto questo è stato profetizzato in Geremia capitolo 31. Giriamo là un secondo. In Geremia 31, versetto 31. Geremia 31, 31. Ecco, verranno i giorni, dice l'Eterno, nei quali stabilirò un patto, un nuovo patto con la casa di Israele e con la casa di Giuda. E non come il patto che ho stabilito con i loro padri nel giorno in cui li presi per mano per farli uscire dal paese di Egitto. Perché essi violarono il mio patto. Qual era questo primo patto? Il patto della legge. Il primo patto. Perché? Perché il popolo è venuto meno, hanno violato il mio patto, dice il Signore. Perché essi violarono il mio patto, benché io fossi il loro Signore, dice l'Eterno. Ma questo è il patto che stabilirò con la casa di Israele dopo quei giorni, dice l'Eterno. Metterò la mia legge nella loro mente e la scriverò sul loro cuore, e io sarò il loro Dio, ed essi saranno il mio popolo. Non insegneranno più ciascuno il proprio vicino, né ciascuno il proprio fratello, dicendo: conoscete l'Eterno, perché tutti mi conosceranno, dal più piccolo al più grande, dice l'Eterno, poiché io perdonerò la loro iniquità e non mi ricorderò più del loro peccato. Quindi già attraverso i profeti nel Vecchio Testamento Dio profetizzava questo nuovo patto, questo cammino per lo Spirito. Nel Vecchio Patto la legge era esterno e non potevo trasformare l'uomo. Ma il Signore dice: verrà il giorno che io metterò il mio Spirito Santo dentro il mio popolo. Metterò la mia legge dentro di loro. E quindi ognuno di noi come credente, ogni giorno, abbiamo lo Spirito Santo. No, che dice: Craig, non dire quelle cose, non è, sei nella carne di parlare male di quel fratello, no? O non guardare quella donna così. Abbiamo lo Spirito Santo che ci guida momento per momento, e questo è molto, se posso dire, eccitante, no? Non sono regole, legge, no, devo... No, ho lo Spirito Santo che mi guida in ogni cosa. Craig, giri di là, vai di qua, parli con quella persona. È molto bello, di vedere come il Signore ci guida. Anche l'altro giorno, quando ho parlato con tutti quei bambini, cioè è così esilirante, no? Quando il Signore ci guida in un posto e ci usa, è come siamo la sua bocca, no? Per toccare le persone. Non è una legge, è una cosa che il Signore ci guida. No, momento per momento. Vai di là, vai di là. E io ti dirò quello che tu devi dire. In versetto 18: ma se siete condotti dallo Spirito, voi non siete sotto la legge. E anche in questo versetto, quando stavo leggendo, ci sono due figure che vediamo qui. Di essere condotto, no? Dallo Spirito. Condotto, che cosa vuol dire? C'è un cavallo, sì, guidato, tipo un cavallo, io lo conduco, no? Tipo lo attiro, vieni verso di me, no? Però il cavallo deve voler venire, no? Ci vuole la sua volontà che viene condotto. Io voglio portarlo a bere del buon acqua, no? E io lo conduco. Vieni con me e ti porterò a queste cose. Invece il essere condotto dallo Spirito viene confrontato di essere sotto, no? Sotto la legge. E io lo paragono come, come questo cavallo possiamo condurlo, no? Che lui dalla sua volontà viene dietro di noi, o possiamo mettere un giogo sul collo e possiamo legarlo un carro e possiamo stare indietro col cavallo e frustrarlo, no? Tu devi fare così e tu devi fare cos'ha, io, no? Sotto il gioco, in capitolo 5, versetto 1, siate dunque saldi nella libertà con la quale Cristo ci ha liberati e non siate di nuovo ridotto sotto il gioco della schiavitù, no? La legge è come un gioco, è pesante, siamo sotto la legge e la legge ti dice tu devi fare così, tu devi fare cos'ha. Ma essere guidato dallo Spirito è una collaborazione che facciamo con Dio, no? Dio dice, guarda Craig, voglio portarti nelle acque limpide. Se tu mi permetterai di guidarti ogni giorno, veramente vedrai le mie meraviglie. Vedrai la mia potenza. Vedrai la mia santità nella tua vita. Se ti fai guidare da me. E questa è la differenza fra essere sotto la legge o guidato dallo Spirito Santo. In versetto 19 Paolo comincia questo elenco, le opere della carne. Ora le opere della carne sono manifeste, sono adulterio, fornicazione, impurità, dissolutezza, idolatria, magie, inimicizia, contese, gelosie, ire, risse, divisione, sette, invidie, omicidi, ubriachezza, ghiottoneria, e cose simili a queste, circa le quali vi provengo, come vi ho già detto prima, che coloro che fanno tale cose non erediteranno il regno di Dio. Quindi un forte avvertimento, se tu vivi in queste cose, non credi che tu entrerai nel paradiso, no? Paolo non sta dicendo che se tu una volta hai un video non andrai nel regno di Dio. Qui parla del fatto coloro che fanno tale cosa, che tu vivi in quelle cose, no? E Paolo qui volevo dire ai Galati, non siate ingannati, se tu vivi in queste cose non sei un figlio di Dio, tu non erediterai il regno di Dio se questo è il tenore della tua vita. Perché io penso, cioè, tutti noi, se è solo per una volta che uno fa una di queste cose, saremo tutti spacciati, no? Nessuno nel mondo entrerà nel regno di Dio. Ma parla, come anche in Primo Giovanni, capitolo 2, il primo epistolo di Giovanni, che qui l'Apostolo Giovanni descrive in modo che noi possiamo capire chi sono figli di Dio e chi non sono figli di Dio, no? Non tutti quelli che frequentano la Chiesa Evangelica sono figli di Dio, come magari tutti quelli che frequentano anche altre chiese. E qui in capitolo 2, versetto 29, se voi sapete che egli è giusto, parlando di Gesù, sappiate che chiunque pratica la giustizia è nato da lui. Quindi chi è nato di Dio pratica, non che non sbaglia mai, ma lui pratica, è una sua abitudine di vivere nella giustizia. E più avanti in capitolo 3, versetto 9, e questi versetti voglio leggere dalla Nuova Riveduta perché è più fedele al greco. Qualcun altro ce l'ha questa versione? Allora, nella Nuova Diodati è scritto così, versetto 9: chiunque è nato da Dio non commette peccato, perché il seme di Dio dimora in lui e non puoi peccare perché è nato da Dio. E purtroppo questo nuovo Diodati non è esattamente cosa dice nel linguaggio originale, perché tutti noi, qualcuno di voi dopo la nuova nascita non ha più peccato. Voglio darvi la mano se è così, No? Anche perché purtroppo, cioè, in questa versione della Diodata, in questi passi, sembrerebbe quasi che la parola di Dio si contraddisce se stesso. Perché più avanti Giovanni ha detto: chi dice di non aver peccato è bugiardo. Quindi, ma come? Prima dice che chi dice non peccato è bugiardo, ma se chi commette peccato non è nato da Dio. Allora qual è? Ma quello che sta dicendo qui Giovanni è tradotto molto fedele all'originale qui nella Nuova Riveduta. Versetto 9: chiunque è nato da Dio non persiste nel commettere peccato, perché il seme divino rimane in lui e non può persistere nel peccare perché è nato da Dio. E quindi anche Paolo in Galati voleva dire questo: se tu perseveri in queste cose non sei nato da Dio e non hai la vita eterna, non siamo ingannati. Un figlio di Dio non può persistere nel peccato, perché la Bibbia dice: se persiste non è nato da Dio. E anche più avanti qui, versetto 10, in questo si distinguono i figli di Dio dai figli del diavolo: chiunque non pratica la giustizia non è da Dio, come pure chi non ama il suo fratello. Poiché questo è il messaggio che avete udito fin dal principio, che ci amiamo gli uni gli altri. Non come Caino, che era un maligno e uccise il proprio fratello. Perché lo uccisi? Perché le sue opere erano malvagie e quelle di suo fratello erano giuste. Non vi meravigliate, fratelli, se il mondo vi odia. Noi sappiamo che siamo passati dalla morte alla vita perché amiamo i fratelli. Chi non ama rimane nella morte. Chiunque odia suo fratello è omicida, e voi sapete che nessun omicida possiede in se stesso la vita eterna. Quindi se tu incontri un fratello e dici: io odio quella persona, e tu non sei nato da Dio, ti deve nascere di nuovo. Ma qui l'apostolo Giovanni distingue: chi è nato da Dio non può perseverare. E posso assicurarvi che è così, perché io ci ho provato di perseverare in un peccato. Il Signore mi ha dato tante di quelle bellegnate, no? Ho fatto un incidente con la macchina e mi sono rotto la schiena e sono finito in ospedale. Il Signore ha detto: tu non farai più così. E quindi, tornando in Galati 5, Paolo fa questo elenco, le opere della carne, e avverti, fratelli, avverti anche noi: chi vive in queste cose non erediterà il regno di Dio, non entrerà nel regno di Dio. Nel versetto 22, la parte positiva: ma il frutto dello Spirito è amore, gioia, pace, pazienza, gentilezza, bontà, fede, mansuetudine, autocontrollo. Contro tale cose non vi è legge. Quindi non i frutti dello Spirito, il frutto è uno. In Matteo capitolo 7, 16, Gesù ha detto: conoscerete i uomini per i loro frutti, no? Tante volte i fratelli anche sbagliano nel vedere: guarda, quello è stato guarito, quindi quello è un uomo di Dio. Ma anche i falsi profeti, anche i maghi possono fare miracoli. Ma non penso che i maghi possano imitare amore, gioia, pace. Cioè, questi sono i veri segni. Gesù ha detto: conoscerete gli uomini non per i doni, non per i miracoli, non per i segni, i prodigi, ma del frutto. Qual è il frutto nella vita di questa persona? È una persona piena di amore, di gioia, di pace, è una persona paziente, una persona gentile, è una persona di bontà, di fede, di mansuetudine. Poi l'ultimo, autocontrollo. Vediamo in certi ambienti si perdono controllo, in certi ambienti, no? Voi capite cosa vuol dire? lo spirito sta facendo questo e tu vedi persone fuori controllo. No, no. Frutto dello spirito è autocontrollo. Uno che si comporta così non è guidato dallo Spirito Santo, forse è guidato dalla carne. Ma il frutto dello spirito è amore, gioia, pace, pazienza, gentilezza, bontà, fede, mansuetudine e autocontrollo. Quindi adesso voglio farvi una domanda e faccio anche a me stesso: come possiamo noi portare frutto, questi frutti? Camminare nello spirito? Sì. Possiamo farlo seguendo regole e legge? E la grazia di Dio, esatto. Nel Vangelo di Giovanni, girate lì un secondo, in capitolo 15, Gesù ci ha insegnato il segreto di portare frutto. Nel Vangelo di Giovanni, capitolo 15, leggiamo prima il versetto 16 e poi torneremo all'inizio del capitolo. Non voi avete scelto me, ma io ho scelto voi e vi ho costruito perché andiate e portate frutto e il vostro frutto sia duraturo, affin qualunque cosa chiedete al Padre nel mio nome, Egli ve la dia. Quindi Gesù ci ha scelto per portare frutto. E all'inizio di questo capitolo 15, il Signore ci insegna il segreto di portare frutto alla sua gloria. Io sono la vera vite, il Padre mio è l'agricoltore. Ogni tralcio che è in me che non porta frutto, io lo toglio via. Ma ogni tralcio che porta frutto lo porta affinché ne porta ancora di più. Voi siete già mondi a motivo della parola che vi ho annunziato. Dimorate in me e io dimorerò in voi. Come il tralcio non può da sé portare frutto se non dimora nella vite, così neanche voi se non dimorate in me. Io sono la vite e voi siete i tralci. Chi dimora in me e io in lui porta molto frutto, poiché senza di me non potete fare nulla. Quindi il segreto di portare frutto non è seguire leggi e regole, ma dimorare in Cristo. Dimorare in Cristo. Come dimoriamo in Cristo? Vediamo in versetto 7. Se dimorate in me e le mie parole dimorano in voi, domandate quel che volete e vi sarà fatto. Alcuni fratelli si scocciano che noi studiamo sempre la parola di Dio in questa chiesa, ma noi non cambieremo mai. Quindi è buono che forse devono trovare un'altra strada. Perché se la mia parola dimora in voi, porterete frutto. È la parola di Dio che ci fa crescere. Anche Pietro ha detto: come bambini appena nati, desiderate emozione. Il latte della parola. Per mezzo di esse cresciate. Vuoi crescere nel Signore? Lascia che la parola di Dio dimora nella tua vita. Noi dimoriamo nel Signore nella preghiera, prendendo tempo ogni giorno nella parola di Dio. No? E quindi, però non è una legge, non è una regola che tu alle 4 devi leggere 50 capitoli della Bibbia o devi pregare più di un altro. È un privilegio. Il Re dell'universo, il Dio creatore di ogni cosa, ci invita di dimorare nella sua presenza. È un grande privilegio. E se vogliamo... Forse come me, anche voi avete pregato tante volte: Signore, voglio avere più pazienza, no? Voglio avere più amore, voglio avere più pace. Avete mai chiesto queste cose al Signore? Tutti, no? Se siamo figli di Dio, è il nostro desiderio, no? Di portare frutto al Signore. E il Signore qui semplicemente così porterete frutto. Dimorando in me, dimorando nella mia parola, porterete frutto alla mia gloria. E non c'è un altro modo. Non c'è un altro modo. È molto semplice, ma è troppo semplice. Ma il Signore ha reso semplice, perché noi, Lui sa che siamo pecore, e chi conosce un po' delle pecore come animale, le pecore non sono molto intelligenti come animale, no? Avete mai lavorato con le pecore? Se posso dirlo, le pecore sono animali molto stupide, molto stupide. Parlando una volta con uno che ha fatto pastore, mi ha detto che tante volte le pecore si sdraiano e a volte mangiano un po' troppo, si sdraiano, si mettono sulla schiena e non sono capaci più di alzarsi. Sono talmente imbranati e stupidi che stanno lì con le gambe in aria, e se il pastore non viene a ridirizzarli, muoiono. Muoiono così, se rimangono lì sulla schiena, non riescono neanche, sono talmente... Il Signore dice: voi siete le mie pecore, io renderò la cosa molto semplice, semplicissimo. E ci sono alcuni segni se noi stiamo dimorando in Cristo. Versetto 5, il primo segno: io sono la vite, voi siete i tralci, chi dimora in me, io in lui, porta molto frutto. Quindi se stiamo dimorando in Cristo, porteremo questo frutto di amore, di pazienza, di gentilezza, di mansuetudine. E se queste cose non sono nella nostra vita, è un segno che non stiamo dimorando in Cristo e che la Sua parola non dimora in noi. Un altro segno che stiamo dimorando in Cristo, versetto 2. Ogni tralcio che in me non porta frutto, io toglie via. Ma ogni tralcio che porta frutto, quindi un buon rame, no? Lo porta, finché ne porti ancora di più. Quindi un segno che stai dimorando in Cristo, la tua vita sarà potata. Alleluia, no? Tagliate via i rami secchi, tagliate via i rami che non portano frutto nella nostra vita. E il Signore chiama ognuno di noi in una consacrazione sempre maggiore. E ognuno di noi abbiamo quei rami che lo Spirito ci sta parlando. Amen. Craig, voglio tagliare quel rame che non porta frutto. E a volte è doloroso, a volte è difficile, ma è un buon segno. Perché se dimoriamo in Cristo, allora il Signore fa questo lavoro di potatura nella nostra vita. Ma se siamo morti e non portiamo nessun frutto, è scritto che il Signore ci taglia via. E non credo che sono i nostri casi di chi è presente questa sera. Ma chi vuole andare avanti col Signore deve essere disponibile a essere potato. Il Signore ci chiama sempre in umiltà maggiore, no? E ho visto nella mia vita così. Il Signore magari fa un po' di potatura, no? E io mi guardo la mia vita senza rame, no? E poi magari il Signore mi porta indietro e dico: ma come, Signore, mi hai potato tanto? È stato doloroso, difficile. Poi dopo un po' di nuova crescita spunta, no? E magari io vedo queste nuove foglie, frutto, e dico: ah, forse adesso sono arrivato, no? Poi il Signore dice: no, ancora no, Craig, vedi, tac, sei questo che devo tagliare via, che devo portare dalla tua vita. È interessante, io, una sorella una volta mi ha regalato un albero. E questo albero non è stato curato, è stato piantato in questo vaso, è cresciuto un po' così. E sapete, quando un albero non viene potato, magari crescono 2 o 3 rami, ma diventano lunghi, e l'albero è brutto, e dopo un po' diventa selvatica, e non porta più nessun frutto, un albero così. Ma un buon albero che è curato, già dal tronco viene potato presto in modo che si ramifica, no? Si fa diversi rami e si ingrandisce l'albero. E poi magari l'anno dopo viene potato di nuovo in modo che quei 3-4 rami che partono dal tronco, anche quelli si moltiplicano e l'albero diventa sempre più robusto, più forte, più fruttifero, no? E comunque il Signore mi ha parlato di questo albero, perché lei mi ha regalato questo albero e io devo portarlo quasi a zero, questo albero, perché non è stato mai curato. E il Signore mi ha detto, anche la vita di questa sera è uguale sull'albero, lei non è mai stata potata e quindi è cresciuto in modo selvaggio. È un guaio, perché è un albero che è cresciuto selvaggiamente, mai con delle parie, come si dice? Un albero che è cresciuto in modo selvaggio, che non ha mai avuto potatura, no? Mai disciplina, mai sottomesso. Che vuoi intorno alla mia vita per portarmi? Amen. Siete delle forbici nelle mani di Dio. E io devo accettare questo. Il Signore mi ha messo questi fratelli intorno a me come una protezione, come una benedizione. Perché Signore, tu vuoi che io porto ancora più frutto per la tua gloria. Ma guai a noi quando diciamo no, Signore, io mi separo dai fratelli, io vado per la mia strada, perché non sono d'accordo, no? Guai a quella persona. Come albero selvatico, no? Come anche il fratello ha cantato, no? Chi vuole lasciare il binario, no, non devo ascoltare nessuno, faccio la mia strada. Guai. Quindi un segno che stiamo dimorando in Cristo, porteremo frutto. Ci sarà questo frutto nella nostra vita, l'amore, pazienza, e le persone devono vedere questo. A me non mi interessa più segni, prodigi, miracoli qua là. Io voglio vedere i fatti nella mia vita prima, ma anche nei altri, no? Perché per me questo è il vero cristianesimo, una vita trasformata, no? Le chiacchiere non valgono niente, ma una vera vita trasformata, che il carattere di Cristo viene fuori nella nostra vita. E la terza cosa che vediamo, una prova che stiamo dimorando in Cristo, in versetto 7, se dimorate in me e le mie parole dimorano in voi, domandate quel che volete e vi sarà fatto. Se stiamo dimorando in Cristo, allora il Signore risponderà alle nostre preghiere, no? E questo ci parla di abbiamo una vita attiva col Signore, no? Abbiamo un cammino col Signore, giornaliere. Ognuno di voi dovete avere la vostra lettura quotidiana. Ogni giorno dovete avere tempo in preghiera che il Signore possa parlarvi. Il Signore vuole parlarvi. Siete d'accordo? No? Io sono convinto che persone che corrono a destra e a sinistra vogliono sempre che qualcun altro li parla, questa è la parola del Signore, sono molto immaturi, perché non hanno una vita personale con Dio. Io non ho bisogno di correre a destra, il Signore mi parla, nella mia cameretta. E anche qui che vediamo, c'è un rapporto vivo con Dio, no? Non testimonianza di 20 anni fa, mi ricordo, erano bei tempi, no? Mi ricordo quando ero nella tenda di Clark, eravamo in Calabria e a volte andavamo a visitare queste chiese in montagna e dopo la seconda guerra mondiale c'è stato un piccolo risveglio, si può dire, in queste zone della Calabria e molte comunità evangeliche si sono nate in quel tempo. E mi ricordo visitando alcune chiese, non tutte, ma alcune chiese, tu andavi in queste comunità e non c'era neanche un giovane in queste chiese. Tutte persone vecchie, tutti che erano convertiti negli anni 50 quando c'era questo risveglio. era triste, ma era molto triste. Cioè, sentivi questi fratelli che avevano delle belle testimonianze, ma erano tutti testimonianze di 35 anni fa, no? E mi ricordo quando c'era quel risveglio. Ma una prova che stiamo dimorando in Cristo, abbiamo una testimonianza viva. E l'altro giorno il Signore mi ha parlato, il Signore mi ha usato, il Signore mi ha fatto vedere questo della parola. No? Cose giornaliere. John Wesley, conoscete chi era John Wesley? Era un uomo di Dio inglese che ha cominciato il movimento metodista, un uomo molto usato da Dio. E lui aveva altri ministri che lavoravano con lui, e lui diceva a loro: se voi non avete una testimonianza della settimana scorsa, non potete testimoniare. Questo potrebbe essere legalistica e anche esagerata, però c'è qualcosa lì che, no? Cosa volevo dire lui con questo? Cioè, voi dovete avere un cammino con Dio attuale, non che non, cioè, non dovete fraintendermi che non possiamo raccontare quello che il Signore ha fatto anche 20 anni fa, possiamo. Però che lui voleva dire ai suoi uomini, ai suoi collaboratori: voi dovete avere un cammino con Dio adesso, voi dovete dimorare nel Signore e il Signore deve rispondere alle vostre preghiere. Voi potete dire: guarda, in preghiera l'altro giorno il Signore mi ha detto questo, e l'altro giorno il Signore mi ha detto di andare in quel posto e ho evangelizzato quella persona, e il Signore mi ha detto di chiamare quel fratello, mi ha detto di visitare quella sorella, e è stato un incoraggiamento per la loro vita, no? E quindi è una prova che stiamo dimorando in Cristo. E domandate quello che volete e vi sarà fatto. Chi dimora in Cristo domanda le cose che sono secondo la volontà di Dio, no? Non è un carta blanca, no? Un assegno bianco. Quello che vogliamo, allora il Signore deve farlo, no? Perché se dimoriamo in Lui e la Sua parola dimora in noi, noi chiederemo le cose secondo la Sua volontà. Torniamo in Galati 5. Ora quelli, versetto 24, ora quelli che sono di Cristo hanno crocifisso la carne con le sue passioni e le sue concupiscenze. Se viviamo per lo Spirito, camminiamo oltressi per lo Spirito. E quindi se vogliamo camminare per lo Spirito dobbiamo riconoscere che siamo stati uccisi, no? Ho parlato già che la legge è come profumare la carne quando noi cerchiamo di vivere per legalismo. Ma Dio non ci chiama di migliorare la carne, Lui ci chiama di morire. Craig, la tua carne, abbiamo visto il frutto della carne, no? Cose terribili, omicidi, invidi, gelosia, adulterio. Questo è il frutto della tua carne, questo è quello che produce la tua carne. E la ricetta di Dio non è migliorare la tua carne, la tua carne deve essere crocifisso. E anche in Romani 6, versetto 1, che diremo dunque? Rimarremo nel peccato affinché abbondi la grazia? Niente affatto. Noi che siamo morti al peccato, come vivremo ancora in esso? Ignorate voi che noi tutti che siamo stati battezzati in Gesù Cristo siamo stati battezzati nella sua morte? Noi dunque siamo stati sepolti con lui per mezzo del battesimo nella morte, affinché come Cristo è risuscitato dai morti per la gloria del Padre, così anche noi similmente camminiamo in novità di vita. Poiché se siamo stati uniti a Cristo per una morte simile alla sua, saremo anche partecipi della sua resurrezione. Sapendo questo, che il nostro vecchio uomo è stato crocifisso con lui, perché il corpo del peccato possa essere annullato e affinché noi non serviamo più il peccato. Infatti colui che è morto è libero dal peccato. Noi sappiamo che siamo stati liberati dal peccato. La Bibbia lo dichiara. Or se siamo morti con Cristo, noi crediamo pure che vivremo con Lui, sapendo che Cristo, essendo risuscitato dai morti, non muore più. La morte non ha più alcun potere su di Lui, perché in quanto Egli è morto al peccato una volta per sempre, ma in quanto Egli vive, vive a Dio. Così anche voi consideratevi morti al peccato, ma viventi a Dio in Gesù Cristo, nostro Signore. Versetto 14. Infatti il peccato non avrà più potere su di voi, poiché non siete sotto la legge, ma sotto la grazia. Che dunque peccheremo noi perché non siamo sotto la legge, ma sotto la grazia? Così non sia. Quindi Paolo qui dice: consideratevi morti al peccato. Quindi per fede noi siamo stati liberati dal peccato. Noi dobbiamo considerarlo come un fatto, dato di fatto. Il vecchio Craig è morto. E quindi l'obbedienza poi per noi non è più un'opera della nostra carne che cerchiamo di ubbidire delle leggi. E spero che mi spiego bene su questo. Quando io sono tentato, la mia ubbidienza di non peccare è per fede, no? Io sono tentato con una cosa e io guardo quella cosa e dico: io sono morto a quella cosa. Cristo mi ha liberato da quella cosa e io non devo farlo. Sono libero. Ho io una scelta e io scelgo di ubbidire mio Signore. Gesù ha detto: chi mi ama ubbidisce i miei comandamenti. Quindi l'ubbidienza per un credente non è un fatto della legge che stiamo cercando di scalare, sai, tutte queste regole punto per punto, ma un fatto è un passo di fede. Cristo mi ha liberato da queste cose e qui di conseguenza io non lo devo fare più. Quella cosa non ha potere sulla mia vita, quella tentazione non ha potere su di me. Se io lo faccio è perché io ho deciso di farlo. Ma noi come credenti dobbiamo realizzare: il peccato non ha potere sulla mia vita in Cristo, non ha potere, e quindi io posso decidere, io decido di ubbidire mio Signore, non perché devo guadagnarmi la salvezza, perché ce l'ho già, è un dono, ma lo faccio per fede, che il Signore mi ha liberato da quelle cose e quindi non voglio più camminare nel fango del peccato. Ok, tornando in Galati 5, gli ultimi due versetti. Se viviamo per lo Spirito, camminiamo oppressi per lo Spirito. Non siamo vanagloriosi, provocandoci e invidiandoci gli uni agli altri. È interessante, dopo tutta questa cosa dello spirito, il frutto, camminare per lo spirito, Paolo finisce questo capitolo: non siamo vanagloriosi. Il vanaglorioso cosa cerca? La propria gloria, no? E il legalista è così. Il legalista cammina per regole e legge e vuole sempre far vedere tutti gli altri, no? Guardate, io sto pregando, no? Guardate me, io sto digiunando, avete visto tutte le opere che io ho fatto? Il legalista vuole essere sempre visto dagli altri. Vedi come sono spirituale? No? Ma Paolo dice: non siamo vanaglorioso, provocandoci. Provocare, vedi Mario fa così, Silvana fa così, hai visto Vincenzo che Jenny fa così? Invidia, no? È un'opera della carne. Quando camminiamo nel legalismo, siamo vanagloriosi, provochiamo gli altri e siamo invidiosi. Ma quando camminiamo per lo Spirito, non siamo invidiosi, no? Quando vediamo che il Signore benedisce un fratello o usa un fratello, dovremmo dire gloria a Dio, alleluia. Non sono invidioso, sono contento, perché siamo tutti nella stessa squadra, no? Però magari se io sono legalista e voglio che tutti mi vedano, e magari il Signore usa Vincenzo, no? Io voglio quella gloria, no? Io sono invidioso. Voglio io la vana gloria. Voglio che tutti mi dicano, oh, guarda Vincenzo, ha pregato per quella persona, è stato guarito. No? E quindi un legalista è invidioso. Vuole la propria gloria. Ma chi cammina per lo Spirito vuole la gloria di Dio. Amen. Preghiamo. Signore, vogliamo dimorare in te, Padre. Signore, fa un'opera profonda nella nostra vita. Signore, noi ti diamo permesso di potare tutti quei rami secchi della nostra vita. Ti preghiamo di farlo, Signore. Signore, vogliamo essere persone che veramente abbiamo frutto dello Spirito, che la gente possa vedere in noi amore, pace, mansuetudine. Che possano vedere veramente un cristianesimo vero. Non solo delle chiacchiere, Signore, ma persone che veramente camminano con il loro Dio. Aiutaci, Signore, di non essere vanagloriosi, di non invidiare, ma di camminare per lo Spirito. Insegnaci, Padre, ogni giorno. Vogliamo essere ammaestrati da te, Signore, dal tuo Spirito Santo. Vogliamo dimorare in te e dimorare nella tua parola. Padre, benedisci anche questi cari che sono venuti da Roma, Signore, per la sorella che deve fare qualcosa in ospedale. Signore, tu lo sai, Signore, noi preghiamo per lei, toccala, Signore. Tocca il suo corpo, che non, Signore, che i medici possano vedere un miracolo nella sua vita, Signore. Anche per nostro fratello Gianni, Signore, tocca il suo cuore, per Carlo. Signore, tanti bisogni davanti, Signore. Solo tu, Signore, puoi toccare, Signore. E noi guardiamo a te, Signore. Tu sei la nostra speranza. Tu sei la nostra forza, Signore. Tu sei un Dio buono. E ti lodiamo, Padre, per quello che stai facendo nella nostra vita, Signore. Come, anche se siamo usciti fuori binari, tu sei fedele a rimetterci in pista. Perché sei veramente un Dio fedele, un Dio di amore. E ti ringraziamo, Padre, nel nome di Gesù. Amen. 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 Dio vi benedica.